I suoni oltre barriera di Sonica ci sono anche questo pomeriggio 18 dicembre 2010. Manca una settimana a Natale, un freddo allucinante. Ma io, Fabrizio, e insieme a me
Patrizia,
siamo qui per riscaldarvi anche in questo pomeriggio pre-natalizio. Salve a tutti!
Buon pomeriggio a tutti da Fabrizio e Patrizia. E nonostante il gelo, la neve, il freddo, la neve che non è arrivata a Perugia ma nel resto d'Italia, noi siamo qui presenti all'officina.
La neve a Perugia non arriva mai.
Non è vero, arriva molto spesso.
Quando in tutto il resto d'Italia sta nevicando, a Perugia piove. O al massimo c'è qualche nuvoletta disturbante. La volevo anch'io ieri sera, ci stava molto bene come atmosfera. Però no, l'atmosfera è stata rovinata dalla solita pioggia. Quest'oggi invece l'atmosfera ve la creiamo noi, no?
Sì, perché abbiamo lasciato un discorso un po' in sospeso l'altro sabato.
Di cosa parlavamo?
Parlavamo dell'indie rock americano degli anni Ottanta, che vedeva la presenza di tantissime band, soprattutto hardcore punk, soprattutto nei primi anni Ottanta, che hanno poi gettato le basi per quello che sarà il fenomeno del grunge dei primi anni 90. Per cui, ecco, cioè, abbiamo saltato alcuni artisti fondamentali degli anni Ottanta e oggi facciamo una coda a questo discorso.
E... c'è una piccola carrellata così,
esatto,
no?
E poi siccome, insomma, sul fine degli anni Ottanta le cose si concatenano con quello straordinario fenomeno che è
si
stato
crea quel grunge. Quel minestrone di gruppi che alla fine degli anni Ottanta vanno a creare le fondamenta di questo fenomeno mondiale.
Esatto, esattamente.
Del quale anche noi stessi siamo caduti vittima.
Sì, noi un po' come moda,
ma come tutti quanti i giovani sparsi
perché
per il mondo.
Ricordiamolo come ero vestita io nel 1994.
Con la fantastica giacca verde con il simbolo Tedesco, no? Sul braccio come andava di moda. E io avevo questi camicioni quadrettati di flanella.
Anche io ce l'avevo.
Dottor Martens con... ti ricordi con la Serafino? Sotto andava la Serafino con una maglia, con dei bottoncini che finivano.
È vero.
Due o tre bottoncini poi, no? Un po' diciamo pigiama.
Collegatevi su Sonica per una panoramica sulle mode.
Quest'oggi passeremo in analisi anche il fenomeno più a livello di fashion, no? Parleremo anche un po' di questo aspetto, perché grunge è musica cattiva, ma soprattutto è anche uno stile di vita.
Sì, esatto, sicuramente uno stile di vita, ed è anche l'ultimo dei fenomeni rock, della rinascita del rock, che si dava per spacciato, per morto. Invece con gli anni 80 americani, con tutti quei gruppi che abbiamo detto l'altra volta, i Dead Kennedys, i Black Flag e tanti altri, poi anche i primi REM sono di questo, non proprio hardcore, però ecco, anche i primi REM hanno quelle sonorità un po' new wave che caratterizzano gli anni 80 americani. E non solo americani, fra l'altro, anche inglesi, ma quella sarà un'altra puntata perché ci sono talmente tanti gruppi anche in Inghilterra
da
citare.
Come fai a concentrarli in questa oretta e mezza? Beh, innanzitutto riprendiamo il discorso dall'altro sabato, quando vi parlavamo appunto di tutti quei fenomeni un po' underground in America che prendevano piede e facevano un po' così da contraltare al fenomeno commerciale legato indissolubilmente a MTV, ai suoi processi di appunto d'immagine, di pubblicità, di fenomeno estremamente commerciale. E andiamo a parlare dei Violent Femmes.
Ah, ne abbiamo già parlato una volta dei Violent Femmes.
Mi ricordo che le messi, perché sono anche loro tra le pietre miliari, no? Che devono essere assolutamente ascoltati.
La pietra miliare, sì, il loro disco del 1984, 82.
Forse 82.
Chi si ricorda? Sì. No, comunque Violent Femmes è il disco omonimo.
Sì,
disco omonimo dell'82.
Che contiene canzoni famosissime. Gone Daddy Gun, che è stata poi ripresa da un DJ qualche anno fa, giusto? Va bene, poi ve ne parleremo meglio. Sempre la prossima volta ve ne parleremo meglio, chissà perché. No, allora, innanzitutto salutiamo anche Michele, che quest'oggi non c'è. Caro Michi,
c'è
in questo momento. Eccolo là, è in chat, scusa.
Salutiamo Michele che ci manca tanto.
Michi, aiutaci, qui non c'è più lo Spazio Italia Lab, che molto probabilmente tornerà a gennaio. Vediamo un po' come organizzarci nel 2011, ma noi stiamo vivendo un po' alla giornata in questo momento, perciò staremo a vedere che cosa ne sarà del nostro Sonica, delle nostre varie rubriche.
Sonica che è sempre più impegnativa ultimamente, con questi sì, temi sì, molto spocchiosi.
Siamo un po' antologici, giusto?
Sì,
siamo un po' troppo pedagogici.
Anche oggi
però...
ci siamo inerpicati su queste strade del grunge e ci si sono aperti tantissimi link che non... che comunque ricordavamo, ma non frequentandoli più, determinati gruppi, non ascoltandoli più,
esatto,
da tanto tempo.
Premettiamo che non ne sappiamo niente.
No, adesso non è vero, ne sappiamo tantissimo, l'abbiamo anche vissuta l'età del grunge. Però diciamo che molte cose erano
rimaste lì sospese.
E le abbiamo riesumate, tirate fuori dai cassetti pieni di polvere. Però parliamo dei Violent Femmes, così mettiamo anche una bella canzone allegra.
I Violent Femmes sono un gruppo di Milwaukee, questa cittadina sconosciuta americana, ma anche... non estremamente
sconosciuta. Non era la cittadina di Happy Days.
Esatto, ecco per questo che mi risuona leggermente. E innanzitutto partiamo dal titolo di questa band, che ancora non si sa se hanno preso il nome da una marca di assorbenti.
Ma come? No? Parti subito così.
Sparato. Oppure da una parola dello slang cittadino che stava ad indicare i travestiti che battevano la downtown. Quindi... cioè, questo è interrogativo sul loro nome. E loro sono dei grandi appassionati di jazz, gospel, country folk. Sono legati anche soprattutto al punk e alla dark wave britannica, e soprattutto dalla grande voglia di suonare dal vivo. Infatti iniziano a battere tutti i locali della città.
A battere.
Esatto, come le loro care amiche,
come i trans
della downtown. E il loro scusate, il suono dal vivo, la loro strumentazione acustica diverrà il loro marchio di fabbrica. E come sappiamo tutti, non hanno conosciuto il successo commerciale, però la grande verve, il carisma dei loro show ha fatto sì che siano passati alla storia e più che altro siano stati assimilati da quelle grandi band proto grunge che sono nati sul finire degli anni Ottanta. E l'esordio appunto rappresenta uno scossone per questa scena underground americana, mentre infatti tutti gli altri gruppi si preoccupano principalmente di alzare il volume dei propri amplificatori, loro che fanno? Assorbono la lezione del punk e fanno sì che insomma la ripropongono nel loro folk e country.
Folk,
a stelle e strisce.
Country.
Anche folk e country sono stati definiti. Però noi li andiamo ad ascoltare con questa canzungiella, no? Molto simpatica, tratta appunto dal loro album omonimo del 1982. Ragazzi, questi sono finalmente il primo disco della giornata a parte.
Dopo sono... ben 12 minuti di... No.
Sono i Violent Femmes con Please Do Not Go. Zero.
Please, please.
spero che abbiate apprezzato questa canzoncina così un po' dal ritmo reggae, dal titolo Please Do Not Go, della band indie rock, tra le indie rock band per eccellenza dell'America degli anni Ottanta, ovvero i Violent Femmes. Una canzone, no, particolare, che tra l'altro prende anche in giro le sonorità, la mielosità pop del rock anni 70 con questi coretti, no? Non
sì, so, è una delle canzoni forse più melodiche del disco dei Violent Femmes. Tutto il resto è molto ritmato, molto anche, non dico cattivo, perché comunque i Violent Femmes sono piuttosto allegrotti, punk, folk punk l'hanno chiamati, no? Un po' così.
Sì. Però appunto quello che sa proprio di strano il fatto che questa canzone è piuttosto insolita sia per il periodo che per il genere.
Sì, sì,
e
sì,
loro
sì,
l'hanno
sì,
fatta apposta, cioè hanno spinto un po' sulla diversità, sul rock alternativo, per evidentemente per sottolineare la loro voglia di diversità.
Sì,
ancora
sì,
di
sì,
più
sì,
rispetto
sì,
a, appunto, ai tempi standard dell'epoca. E
bravo,
sono
Fabrizio.
Hai visto? Come siamo preparati quest'oggi. E sappiamo appunto che i Violent Femmes sono stati addirittura inseriti all'interno della colonna sonora di un film storico del 1993, ovvero Il Corvo.
Ah, ecco,
con il
io
grande
questo non lo sapevo, me l'ha fatto notare lui ieri, io non lo sapevo.
Sì,
perché tu sei un esperto del Corvo, tra l'altro cioè, sei un esperto di colonne sonore, Lost in Host, d'altronde tua.
Da quando mi avete segato Lost in Host, io in qualche modo
niente,
devo riportare le mie nozioni cinematografiche.
Non abbiamo segato niente.
No, lo so, ma è saltata in qualche caso.
Saltata perché non c'è più Italian Lab, salta tutto. Senza Italian Lab, scusa.
È saltata la rubrica, in qualche modo dobbiamo riuscire a far passare concetti cinematografici anche all'interno degli altri spazi di Sonica. Ma appunto la nostra trasmissione, che dobbiamo ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando, come farci dei complimenti.
Soprattutto ascoltateci su www.radiofonica.com, questa web radio universitaria fantastica dell'Ateneo Perugino, che offre tantissime bellissime trasmissioni. E purtroppo adesso dalla prossima settimana andrà in vacanza, rimarrà in vacanza fino al 24 gennaio, però poi ci saranno comunque le repliche, ci saranno anche il classico palinsesto delle canzoni a rotazione di Radiofonica, quindi ascoltateci. E al di là di Radiofonica noi possiamo essere...
Ve lo sta chiedendo la Patti con le mani giunte,
vi sto pregando di ascoltarci. E allo stesso tempo però potete contattarci tramite la nostra pagina Facebook, che è, diciamo, il modo più facile, semplice e immediato di contattarci. Dovete andare su Facebook, cercare Sonica e troverete una pagina fan, cliccate sul mi piace, potete interagire con noi, fare commenti e leggere anche le scalette che mettiamo sempre dopo la puntata, così se avete ascoltato una canzone che vi interessa potete trovare il titolo e l'artista. Poi potete anche contattarci sul sito di Radiofonica, www.radiofonica.com/sonica.
Oppure... altrimenti un altro contatto è sonica.radiofonica@gmail.com. E vai, che l'ho detta bene stavolta. Così per lasciarci appunto suggerimenti anche per le prossime edizioni, per l'edizione del 2011 di Sonica. Vediamo che quale forma, come si andrà a configurare questo programma nel nuovo palinsesto di Radiofonica. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta.
Sì, andiamo avanti con la scaletta, sempre con un gruppo che è rimasto fuori l'altra volta dal nostro palinsesto. Sono i Pixies.
Impegnativi Pixies, sì.
I Pixies sono un gruppo diciamo seminale, così lo definisce un mio amico, e c'ha ragione, seminale, nel senso che Pixies non hanno avuto magari, rispetto magari a gruppi come Nirvana, Pearl Jam, della scena grunge, un successo immediato di pubblico e tutto il resto, ma hanno posto anche loro le basi per quello che sarebbe stato poi in seguito il grunge, perché mettono insieme, diciamo, la verve del punk insieme a delle belle melodie anche molto accattivanti. Mi sa dire qualcos'altro di The Pixies?
Ma ti sa dire innanzitutto che sono una band statunitense, vengono da Boston.
Vabbè, stiamo parlando dell'indie.
Ah, è giusto, è vero, perché stiamo parlando di indie americano. Beh, ti posso dare una chicca, facciamo così, sul nome del gruppo. Inizialmente Santiago, che era il chitarrista, fece una scelta casuale sul dizionario per selezionare il nome. A questo punto, inizialmente, il gruppo si doveva chiamare Pixies in Panoply. o in panopli, che non si sa che significa, però una volta che hanno iniziato a suonare dal vivo e hanno utilizzato l'accezione più breve del proprio nome, semplicemente in Pixies. Erano un po' stufati, no? Ci piacciono queste band che vogliono risultare originali e con il tempo vanno cambiando il proprio nome, no? E quindi c'è da dire in particolare che loro sono stati sono usciti appunto nei primi anni 80. La loro prima uscita ufficiale è con l'EP Come On Pilgrim, che appunto lascia intravedere la grande varietà delle influenze musicali che
però
ci sono.
Metà anni 80 i Pixies, no? Inizio anni 80.
Sì.
Perché poi il successivo EP, cioè l'album Surfer Rosa. Come si può pronunciare, non lo so, è del 1988, e quindi sì, sul finire degli anni 80 i Pixies. Poi sono una band metà statunitense, metà caraibica, se non sbaglio. E infatti spesso mischiano anche cose nelle loro canzoni, delle parole in spagnolo.
Ah, mi piace tantissimo questa tendenza che hanno, sì.
Ma io direi di andarci ad ascoltare, poi magari diciamo qualcosa in più. Ma dal loro disco Doolittle ci andiamo ad ascoltare una canzone bellissima e famosissima, si chiama The Baser. I Pixies dall'album Doolittle del 1989. Sono andata così sparata, poi non lo sapevo bene. Però è una delle canzoni più belle della storia, secondo me, della storia del rock e della storia dei Pixies. Pixies che sì, secondo me sì, è proprio bella The Baser. Poi ogni volta che la sento mi viene una grandissima voglia di ballare. sì, mi piace tanto.
Ma noi siamo qui a Sonica per questo. Oggi, ragazzi, vi facciamo ballare, vi facciamo pogare tra un po', ricordatelo.
Poi Pixies ultimamente li abbiamo, diciamo, risentiti nominare anche nelle cronache musicali, perché si sono riuniti ormai anche da qualche anno. Si sono riuniti, credo che la prima reunion fu del 2005, perché si esibirono anche all'Heineken Jamming Festival di quell'anno. Ma l'anno scorso, l'estate scorsa per la precisione, sono venuti anche in Italia, si sono esibiti a Ferrara, al Festival Ferrara Sotto le Stelle, e anche poi in altre occasioni come il famosissimo Primavera Sound di Barcellona, che è uno dei festival europei ormai più importanti dell'estate rock, così diciamo. I Pixies, appunto, che si sono formati a Boston, il cui grande leader era Black Francis, insieme
pazzo
alla...
che urla in maniera
insieme anche alla bassista, se non sbaglio, la bassista che è Kim Deal. Tra l'altro Kim Deal darà vita poi a un altro gruppo, le Breeders, che faranno parte un po' di quella scena chiamata Riot Girl, che aveva come base non proprio Seattle ma Olympia, una città da cui nasce questa scena. Poi si riaggancia anche alla scena di Seattle, che però è più maschile che femminile. Sì, sì. E questo mi guarda male.
Quante ma... ne sa la parte?
Sì, perché questa cosa la so per il fatto che Carney Love, nella sua canzone Rockstar,
sì,
gridava When I Went to School in Olympia.
Ah,
Olympia,
certo.
si riferiva appunto a questa scena del Riot Girl, che ce l'avevano su con Carney Love, perché per tutti i vari motivi, perché lei era la
tutti
moglie
se l'hanno
di Kurt
con
Cobain,
Carney Love.
Ma anche perché lei sarà, secondo loro, sarà piegata ai dettami del mercato discografico rispetto invece alla forza, alla potenza distruttiva del movimento femminista delle Riot Girl, mentre lei per loro era diventata un'icona, un'anticona, ecco, non un'icona del loro movimento.
Era scesa dei compromessi commerciali, no?
Sì, comunque ormai era diventata, cioè sembrava più presa da se stessa, dalla voglia di emergere, che dal fatto di portare avanti questo movimento.
Mamma mia, se pensiamo adesso alla Courtney,
esatto,
con tutti quegli innesti di plastica sottocutanei, fa davvero impressione.
Sì. Poi un'altra cosa di Pixies che possiamo aggiungere è che, per esempio, loro hanno anche fatto, visto che tu sei esperto di colonne sonore.
Ah, te pareva.
È legata a una canzone dei Pixies, Where is my mind, una delle scene più forse belle del...
Il finale epico di Fight Club del regista David Fincher, quando si vede questo sgretolarsi di grattacieli, anche un po'... diciamo un po' troppo
caustico,
beh, anche insomma pronosticato in maniera inquietante, no?
Ah,
poi
sì,
quello
già,
che si è venuto
giusto,
a
giusto, mi ero dimenticata dei grattacieli che crollano,
ecco, un piccolo particolare storico da evidenziare. E in ogni caso sono insomma un grande gruppo
e
che
influenzarono tantissimi artisti,
tra
lo
cui
stesso Kurt Cobain,
sì, che ammise che l'influenza di questo gruppo aveva avuto insomma una grande
un ruolo cruciale.
Sì, un ruolo cruciale per le proprie scritture, per i propri testi,
esatto,
e non solo, anche per le proprie musiche. Il cantato di questo Black Francis, sempre urlato, però si alterna alla dolcezza dei coretti e del controcanto invece,
sì,
della Kim.
Kim Deal, sì, 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 belli, belli Pixies.
Andatevi
ad ascoltare,
sì,
se non li conoscete, perché sono
piacciono
davvero...
per questo, perché sono un po' incostanti, cioè sono un po' melodici, sono un po' più arrabbiati,
sono
un
belli
po' più
forti,
rock, sì,
belli carichi anche Pixies. Qui negli anni 80 americani tutto molto carico, molto tirato. Anche il prossimo gruppo. Il prossimo gruppo di cui andiamo a parlare sono i Dinosaur Junior, un gruppo anch'esso che si può definire seminale, perché se si vanno ad ascoltare i dischi dei Dinosaur Junior sicuramente si ritrovano tutte le caratteristiche del grunge. Ritroviamo la melodia, ritroviamo però anche il suono delle chitarre pompato a livelli altissimi, chitarre già distorte, voce del leader Jay Mascis molto particolare. Lui cantava in una maniera un po' biascicata, anche perché lui non nasce come cantante ma nasce come batterista. Infatti diceva che una volta passato dal primo gruppo, che era, non ricordo come si chiamavano, forse Deep Bound, ma non mi ricordo bene.
Sì, 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 sì.
Che bello.
La band nasce dalle ceneri dei Deep Bound.
Sì, insieme a Lou Barlow, Jay Mascis e Lou Barlow si ritrovano nei Dinosaur Junior, e Jay Mascis passa alla chitarra e quindi dice: io ero talmente abituato al suono della batteria così forte, così potente, che una volta che mi ritrovai con la chitarra in mano cercai di riprodurre le stesse sonorità tirate, fortissime. Tant'è che un altro personaggio cardine della scena degli anni 80 indie, Thurston Moore, ovvero il leader dei Sonic Youth, disse che dopo averli visti in concerto...
Dice che erano talmente... il suono, il volume di questo muro del suono era talmente alto e talmente assurdamente alto che non aveva mai ascoltato precedentemente qualcosa del genere, e per questo erano appunto, a detta di Thurston Moore, ma a detta di tutti quelli che li conoscono, estremamente accattivanti e trascinanti all'interno delle proprie sonorità.
Esatto. E beh, Dinosaur Junior, diciamo, negli anni Ottanta pubblicano tre album che secondo la critica poi non saranno più le cui vette, diciamo, qualitative non saranno più raggiunte da quelli invece degli anni 90. Il primo album è omonimo, perché loro, diciamo, loro si devono chiamare Dinosaur, poi abbiamo detto l'altra volta aggiunsero questo JR perché c'era un gruppo sempre della scena psichedelica che si rifaceva
con alcuni componenti dei Jefferson,
esatto, che si chiamavano Dinosaur, sì. E quindi niente, dovettero aggiungere questo JR, e infatti il primo disco si chiama Dinosaur, pubblicato con una casa discografica, la Homestead, che poi di New York, che poi pubblicherà anche dei dischi con i Sonic Youth. Il secondo disco invece, dell'87, è considerato la pietra miliare del loro repertorio, si chiama You're Living All Over Me. Da questo disco ci andiamo ad ascoltare una canzone, è molto bella, la prima traccia di questo disco, la canzone si chiama Little Fury Things. erano i Dinosaur Junior dal loro disco del 1987, You're Living All Over Me, disco che da tutti è considerato il capolavoro della band di Jay Mascis e Lou Barlow, che dopo non si scioglieranno, ma Lou Barlow uscirà dopo il terzo disco Bug per problemi caratteriali con Jay Mascis, che era un personaggio un po' quasi dittatoriale.
E pensavo per problemi di droga.
No, Lou Barlow abbastanza tranquillino, anzi poi lui darà vita a quel fenomeno di cui adesso non abbiamo tempo per parlarne, il lo-fi, fenomeno del lo-fi, cioè quella scena che aveva come
Pavement, per esempio.
Pavement, e Lou Barlow fondò i Sebado, questo gruppo, anche questo gruppo importante per questa scena. Perché diciamo la caratteristica del lo-fi era che i gruppi in questione registravano con quello che potevano, con quello che avevano a disposizione, quindi con un registratorino di quelli a quattro piste,
strumentazione improvvisata,
si mettevano nella loro cameretta e con la chitarra e la voce registravano.
Forse cantavano anche in maniera un po' stanca.
Sì, sì.
Cioè
sì,
non c'era molta partecipazione nel...
No, partecipazione. Perché sì, c'era.
No, hanno questa attitudine un po' ma scazzata, ma canto perché sto qua, perché sennò non saprei che fare, no?
Sì,
mi danno questa impressione. Mamma mia, che impressioni allucinanti che ho. Allora, dunque, dopo aver ascoltato i Dinosaur Junior, sempre all'interno della scena underground rock indie americana, prima o poi arriveremo
che
al
loro
punto.
Loro ci sono dentro fino al collo con questa scena. Infatti, i dischi vengono pubblicati con quell'etichetta di cui parlavamo l'altra volta, la SST, che era fondata da Greg Ginn, che era dei Black Flag.
No, quello cattivo dei Black Flag.
Sì.
Quello che dove andava a suonare faceva sempre una rissa.
Sì. I Black Flag
erano cattivo, ci piace.
E per questa stessa etichetta furono messi sotto contratto anche i Sonic Youth, insomma la band culto del periodo, fondamentale per capire qualcosa di più di queste sonorità così distorte. Sonic Youth, che nascono loro nella grandissima metropoli, a New York.
Ma come fai a non ispirarti a New York, a non improvvisare un gruppetto? Cioè, anch'io se fossi nato a New York sarei messo a cantare probabilmente con più credo.
Perché avrei... tu cantavi?
Ma certo, io avevo il mio gruppo da giovane.
Che cosa cantavi?
Io cantavo una canzone che ascolteremo più tardi, ve lo dirò. Cantavo...
Ragazzi, ma pensate questa voce... al microfono.
No, non ci siamo. No, dal vivo non. No, non era una, secondo me non una voce apprezzabile.
Ma c'avevi anche i capelli lunghi?
Delle tendine. Poi dopo non hanno più retto le tendine. Sono cambiate le mode. Zac, sono passate delle forbici e ce le hanno portate via. Ma parliamo appunto dei Sonic Youth, che nascono
nell'81. Nell'81, ecco. New York City. Sono formati da, diciamo, Thurston Moore, leader indiscusso dei Sonic Youth, insieme a Gordon.
In questo caso è indiscusso.
Sì, ma anche King Gordon, e poi è un'anima importante, che è la voce femminile, nonché bassista dei Sonic Youth.
Sexy.
E poi insieme a Lee Ranaldo e Steve Shelley. Steve Shelley, che poi entrerà dopo, già nella seconda metà degli anni Ottanta. I dischi più importanti, forse, dei Sonic Youth sono dunque il disco del 1985, che si chiama Moon Rising, Bad Moon Rising del 1985,
una sorta di concept album.
Sì,
giusto?
Sì, perché la maggior parte del materiale di questo album racconta storie di violenza e di follia, e quindi di conseguenza il suono risulta quasi claustrofobico. Ci sono brani importantissimi, e c'è addirittura anche una citazione, perché c'è la presenza di Lydia Lynch nel pezzo Dead Valley 69, ispirato agli omicidi commessi dalla famiglia di Charles Manson. Come torna Charles Manson?
Inquietante, direi. Sì.
Sì.
Infatti la particolarità di questo disco, che lo rende un po' pesante e claustrofobico, è anche il fatto che tra i brani non ci siano mai delle pause, no?
Sì. Sì, e poi, diciamo, come ho detto prima, arriva Shelley alla batteria nell'86 più o meno. E l'altra cosa importante è che dall'86 in poi pubblicano i dischi con questa SST Records. E il primo disco che pubblicano con questa casa discografica è Evil. Poi ci sarà Sister del 1987, ma arriverà nel 1988 un doppio album, anche mm-hmm. questo, in questo caso considerato uno dei più importanti dischi dei Sonic Youth, quindi pubblicato nell'88, non negli anni 90 come magari si crede che Sonic Youth abbiano avuto fortuna, ma poi tutta l'ondata del grunge che fa recuperare anche Sonic Youth, perché... E nell'88 appunto pubblicano questo Daydream Nation, e che gli frutterà, pensate un po', un contratto con una casa discografica importante, la Geffen Records. Disco che andò oltre ogni aspettativa, e adesso allora da questo disco ci andiamo ad ascoltare una delle canzoni più famose dei Sonic Youth, che si chiama Teenage Riot.
Thank you.
erano i Sonic Youth con Teenage Riot.
Disannunciamo o no?
Incertezza, perché la canzone era molto più lunga. E, canzone tratta dal loro disco Daydream Nation, sì, considerato il capolavoro dei Sonic Youth del 1988. E comunque la loro carriera è continuata, non è che si è fermata lì, anzi ha avuto diverse evoluzioni. Cioè, il disco più famoso dei Sonic Youth sicuramente è quello del 1992, Dirty, perché nel 92 ormai è già esploso il fenomeno del grunge, nel 91 è uscito Nevermind, quindi diciamo che anche i Sonic Youth vengono poi inglobati in questo filone, anche se non hanno, non sono diciamo grunge, però anche essi danno origine al grunge.
Sono diventati un'istituzione, pensate, sì. Perché appunto questo album Daydream Nation nel 2006 è stato inserito all'interno del Library of Congress National Recording Registry, ovvero l'istituzione americana che documenta la storia dell'America attraverso la musica.
Sì, poi è stato inserito da anche Rolling Stone fra i dischi più importanti del rock, i 500 dischi del più importanti della storia del rock. Poi con questi tre dischi, che sono Evil, Sister e Daydream Nation, la ricerca di atmosfere un po' più languide e morbide del rock decadente ha il suo compimento più grande. E allo stesso tempo Daydream Nation costituisce una summa artistica dei Sonic Youth, diciamo arrivano proprio all'apice della loro importanza musicale. Sì, una sperimentazione poi continuerà, perché ci sono anche negli ultimi periodi hanno pubblicato dei dischi molto sperimentali, e anche nel 94 il disco che io ricordo con più affetto, perché è il disco con cui ho conosciuto i Sonic Youth, che è Experimental Jet Set, c'erano delle sonorità molto particolari lì. Diciamo che in questi tre dischi c'è più una tendenza alla forma canzone classica, mentre negli altri c'è molto più rumore, molto più c'è la perdita anche dell'esecuzione del testo, delle melodie un po' più classiche della tradizione americana. E Thurston Moore fu anche importante per quello che concerne l'ascesa del fenomeno del grunge. Fenomeno che nasce sul finire degli anni Ottanta, anzi a metà anni Ottanta, con un'etichetta, un'altra di quelle etichette indipendenti di cui vi abbiamo accennato l'altro sabato, e abbiamo parlato dell'SST Records, abbiamo parlato di tante altre etichette, ma una importante fu la Sub Pop, l'etichetta appunto che nasce a Seattle nei primi anni Ottanta. Inizialmente si trattava di una fanzine e poi iniziarono a produrre proprio dei dischi. E i primissimi, diciamo, esponenti della scena, della sub pop furono sicuramente gruppi come Soundgarden e gli Screaming Trees. Però, diciamo, il fenomeno grunge arrivò all'apice con Nevermind di Nirvana, che venne distribuito e prodotto da una casa discografica importantissima, la Geffen Records, che era appunto la casa discografica anche dei Sonic Youth, che per Nirvana Thurston Moore si disse spese delle parole molto
di elogio
nel senso di Nirvana, e contribuì alla messa sotto contratto di Nirvana da parte della Geffen. E precedentemente Nirvana però pubblicarono un disco nel 1989, che secondo me è uno dei dischi più belli di Nirvana, forse il più bello, che si chiamava Bleach, dalle sonorità punk rock, quasi hardcore forse a tratti, anche loro riprendevano da questa scena degli anni Ottanta.
Bleach scuote un po' tutto quello che era arrivato precedentemente, perché contiene un qualcosa che non si era mai sentito in precedenza, no?
Sì.
È un'opera di sintesi, una summa essenziale derivata da questa personalità sensibile e comunicativa quale è Kurt Cobain. Pensiamo che all'epoca Kurt aveva 22 anni e parlava del vissuto in una maniera così viscerale, in una maniera così no? sentita, particolarmente sofferta del suo contesto di vita, e parlava dell'irrimediabile fugacità della vita attraverso questi testi così sofferti,
queste sonorità molto garage. Allora ci andiamo a sentire una canzone da questo disco. La canzone che abbiamo scelto, che ho scelto io, la seconda l'ha scelta invece Fabrizio, è la traccia numero 4. Veniva subito dopo About a Girl, una canzone che poi diventerà famosissima con l'Unplugged a New York di Nirvana, che poi, se non sbaglio, è uscito
The Muddy Banks of the Wish Cup.
No, l'Unplugged di New York era un altro, l'Unplugged di MTV, che vede appunto una... l'esecuzione di questa canzone in chiave acustica.
Più bella,
no? La canzone successiva si chiamava, dopo About a Girl di questo disco, si chiamava School. Cool, The Nirvana, dal disco del 1989, Bleach, il primo disco di Nirvana, e poi vedremo come evolverà il suono di Nirvana, sentito molto cattivo, molto cupo. E invece nei dischi successivi Nirvana forse vedranno un'evoluzione un po' più melodica.
Partendo già dalla copertina, no? Cioè questa prima differenza tra Bleach, che è tutto nero, scuro, mentre e quindi è una pura negazione della vita. Contro invece Nevermind, che ha questo colore azzurro, quindi ti dà un'alternativa.
Con quel bambino.
Con un bambino, no?
Il dollaro.
Eh sì.
Quanto ci avevano ragione Nirvana.
Metafora, no? Che insomma, questi pesce-cani dell'industria discografica riescono ad attirare questi innocenti bambini.
No, vabbè, ma no. Non penso si riferisse alla... Anche perché il primo disco con cui che pubblicano con la Geffen. Quindi no, cioè, sarà sicuramente dovuto al fatto che...
Il potere che hanno insomma, i soldi sull'essere umano, anche sull'essere umano che ancora dovrebbe invece essere completamente
innocente. Sì, poi anche
innocente.
Perché poi il grunge viene fuori in un periodo storico forse in cui le giovani generazioni non, cioè, erano completamente disilluse rispetto alla politica, non avevano più nessun, diciamo, come dire, modo di incanalare la loro rabbia. E il grunge, in particolare poi in questa cittadina, Seattle, che prima da allora aveva dato i natali, vabbè, a Jimi Hendrix, quindi non proprio nessuno, però non è che avesse una scena musicale così fiorente, invece proprio a Seattle si sviluppa questo...
Sì, diventa fondamentale, diventa proficua, proprio a Seattle nasce tutto, c'è
una
la culla,
città
no?
comunque industriale, in cui poi ci sarà vedrà la luce la Microsoft, no? di Bill Gates... E ci sarà poi comunque una città di quelle ordinate, pulite nello stato di Washington. E invece pullulano tutti questi artisti. Ci sono i Nirvana, ci sono i Green River, uno dei primi gruppi della scena di Seattle, che poi si divideranno e diventeranno da una parte Mother Love Bone, dall'altra parte i Mahoney. Quindi due gruppi comunque importantissimi per questa scena. Dei Mother Love Bone poi nasceranno.
Nascerà
un altro gruppo molto importante per questa scena, ne parleremo dopo. I Virgin, proprio loro.
E a proposito dei Madonei, che sono la prima manifestazione grunge, il vero e proprio gruppo grunge per eccellenza, sono i primi che nascono, no? E sappiate che ad una delle loro performance dal vivo, un giornalista che li stava recensendo utilizzò il termine grunge, e da lì nasce.
Ah, quindi nasce da questo.
Nasce da questo. Ovviamente il giornalista disprezzò tantissimo la loro esecuzione e li considerò appunto grungy, che significa sgangherato, cadente, in sfacelo.
Oh.
E per loro non fu altro che un grande complimento, perché appunto da lì in poi utilizzarono il termine grunge per creare questo universo pieno di simbologie, pieno di...
Universo di disfacimento.
Di disfacimento, dove questa tipologia specifica di musica rock si codifica come una forma canzone tradizionale, sì, mm-mm, però vengono modificate le regole e i toni in funzione di una ribellione, della depressione, del pessimismo e della violenza. E soprattutto c'è una forte carica nichilista e autodistruttiva,
mm-mm,
no?
Sì, tant'è che per esempio, vabbè, sappiamo come andrà a finire purtroppo per Kurt Cobain, perché comunque lui era proprio un'icona questo movimento grunge.
Il simulacro del grunge che...
dell'infelicità, della depressione, e per esempio anche l'ultimo disco dei Nirvana, In Utero, si sarebbe dovuto chiamare I Hate Myself and I Want to Die. Quindi pensate un po', poi
un manifesto piuttosto esplicito, direi, perché il grunge è anche il movimento per eccellenza della pulsione suicida, che viene vista come ineluttabile certezza, nonché come unica fonte di nobiltà e di preziosità da inseguire. Cioè, valori di riferimento sono un po' pesanti.
E poi la cosa triste del grunge è stata questa, che comunque all'inizio degli anni 90 le major discografiche videro nelle band di Seattle una miniera d'oro e decisero di investire su di loro e anche un po' di creare queste mitologie negative di queste band. Perché io mi ricordo che all'epoca avevo 12-13 anni, ricordo che passava una pubblicità sulla radio dei Nirvana, del disco dei Nirvana, e dicevano: sono brutti, sporchi e cattivi.
Dai, non me la
così,
ricordo.
Diceva così la pubblicità della radio.
Stupenda.
E ovviamente poi uno quando è piccolino, adolescente, magari segue già il rock, viene subito attirato da questo... questo modello negativo, no? Perché sempre un po' all'adolescenza deve essere sempre...
Sai come a 12-13 anni uno è abituato a Non è la Rai, a Please Don't Go, a tutti quei fenomeni un po' assurdi.
Che schifo.
Ma adesso non schifo. Io assolutamente non voglio schifare il mio passato, ci mancherebbe, però... Che se accendevo la radio e sentivo un annuncio pubblicitario basato su Nirvana e me li presentavano come sporchi,
tu non li avresti mai ascoltati.
Ma io certo che li ho ascoltati, ho iniziato poi ad ascoltarli. Io in parallelo ho portato avanti la mia attività commerciale e
la tua attività
alternativa. No, il mio essere attivo, che il mio ascoltare tutti i generi, e fortunatamente sono stato assimilato con il tempo a queste sonorità un po' più alternative. Ricordiamo appunto che il grunge propone la svalutazione di tutti i valori, no? Con una conseguente apatia, un'indifferenza a tutto ciò che rappresenta lo sfarzoso.
Sì, anche nel modo di vestire. Totalmente trasandato.
Sì, perché la moda grunge si rifà a questi jeans strappati che riprendevano i gruppi heavy metal californiani di inizio anni 80, e più precisamente i Ramones. Sono, ecco, diciamo,
perché
i
poi
prototipi.
Da un lato, prima, cioè, diciamo, la scena rock in questo periodo, chi vede come grande protagonista? Gruppi al limite del glam, hard rock glam, gruppi della scena californiana come Motley Crue, Guns N' Roses, Skid Row, tutta quella gente con i capelli lunghi che cantava hard rock.
Ne parli anche con molto, Sprez,
no, cioè, io l'ascoltavo, anche molto carini da vedere, no? Cioè, quelle classiche proprio rockstar che riprendevano quello stile anni 70 della rockstar. E quindi grunge si propone proprio come disfacimento anche di questo stilema della rockstar, di cattiveria, di trasandatezza, di opposizione a un sistema. E anche, esatto, forse la copertina così di Nirvana, di Nevermind, no? Questo sistema del dollaro, dell'industria discografica, però alla fine loro ci finiranno proprio dentro,
verranno fagocitati all'interno di questa industria impietosa, e sappiamo tutti quanti qual è stato il risultato finale. Ma lasciamo, diciamo, le parole, abbandoniamo il discorso generale sul grunge, andiamo ad ascoltare appunto un capolavoro da Nevermind. Questa era cattivissima Territorial Pissing. Cattivissima Territorial Pissing,
tiratissima,
sì, la musica dell'urlo, come tanti la definiscono, che deve essere soprattutto sofferto, primitivo, incontrollato, stonato e totale, come all'interno di questa Territorial Pissing, appunto. E il grunge, sappiate che era anche l'unico movimento che concepiva la programmatica distruzione degli strumenti sul palco.
Eh sì, sì, sì. Infatti anche in un video, in Bloom, il video di In, sì, Bloom, si vedeva Kurt Cobain vestito come Buddy Holly,
e quindi con l'occhialino
nero, sì, nero, la montatura spessa, la riga al lato,
con tutto vestito bene,
vestito,
no?
Bene, con la cravatta, la giacca, e di fronte si vedeva la realtà invece di Nirvana. Quindi si vedeva Kurt Cobain vestito con un camice da matto con la chitarra spaccata sul palco, e si vedevano le ragazzine urlanti come era negli anni 50-60, no? Che urlavano per la presenza del cantante,
il proprio idolo, 60, no?
Che si giravano verso Kurt Cobain, che invece spaccava tutto, e urlavano ancora di più, quindi
gli piacevano entrambe le facce della medaglia.
Sì, no, più che altro la faccia quella distruttiva,
quella sì. con questa carica appunto di autolesionismo, no?
Sì.
E bisogna dire che appunto il grunge non fu una rivoluzione, però, né culturale né musicale, perché non ha avuto né caratteri improvvisi né attivi, come invece lo ha fatto precedentemente il punk, che è stato un fenomeno più molto più totalizzante. Mm-mm. Perché il grunge nel suo credo stesso, nel suo codice, non vuole cambiare niente, non vuole cambiare lo stato delle cose. Mm. Ed è appunto la negazione stessa, sinonimo di apatia, fatalismo, depressione, nichilismo, fa sì che tutto ciò venga assimilato nell'aria quotidiana insopportabile e profusa così nelle camerette degli adolescenti di tutto il mondo.
Sì.
Perché sono sì, sì.
Come, che ride.
Come ai matti. Bene.
No, stavo guardando alcune cose su Nirvana, perché dopo Nevermind non c'è stato soltanto l'album In Utero del 94. Del 93.
No, prima.
93.
In Utero è... Sì,
93. Del 93. Sì. In mezzo c'è stato un altro disco che si chiama Incesticide, che però non era un disco vero e proprio, ma raccoglieva dei b-sides e delle cover che Nirvana facevano. Una delle canzoni a me che piacciono di più Nirvana è la canzone che si chiama Sliver, che però non vi facciamo ascoltare per ragioni di tempo, perché non possiamo mettere solo in Nirvana. E, però Nirvana erano fortemente attratti dal punk, dall'hardcore, e infatti fecero anche in questo disco diverse cover di canzoni di un gruppo, per esempio scozzese, i Vaseline's, gruppo punk scozzese. E le canzoni in questione sono Molly Sleeps e Son of a Gun, belle. E anche la stessa Jesus Don't Want Me for a Something, che venne sempre dell'MTV Unplugged. Ma nell'MTV Unplugged dei Nirvana non c'erano solo le cover dei Vaseline's, c'era anche la cover, anzi tre cover di canzoni di un altro gruppo, ovvero? Un altro gruppo degli anni 80 americani, i Meat Puppets. Molto abbastanza sconosciuti. Le canzoni, le cover in questione si chiamavano Oh Me, Lake of Fire e Plateau.
E allora che facciamo?
Puppets, sì, adesso ci andiamo ad ascoltare, però vi dico qualcosa sui Meat Puppets. Loro si formano all'inizio degli anni 80 nell'Arizona, quindi tutt'altra scena. E sono anch'essi, come anche i Black Flag, considerati, diciamo, dei alfieri del beach punk. Anche loro vengono messi sotto contratto dalla SST Records, che è quella, un'etichetta discografica fondata sempre dal chitarrista dei Black Flag, e nel 1983 fanno un album considerato la loro pietra miliare, il disco più bello dei Meat Puppets, Meat Puppets 2. E da questo disco ci andiamo ad ascoltare appunto la canzone che poi Nirvana eseguiranno nell'MTV Unplugged, diciamo, in versione acustica. La canzone si chiama Lake of Fire e questi sono i Meat Puppets. To call their own and try and find somewhere to rest their bones for the Ed erano i Meat Puppets con la canzone Lake of Fire, che sicuramente per chi conosce l'MTV Unplugged di Nirvana avrà sicuramente ricordato i Nirvana, anche se non è di Nirvana ma è di
Meat
Puppets.
Uno fa due.
Che significa?
Non lo so, volevo tirare fuori una cattiveria perché mi è stato appena detto che non sono preparato. Perché dire queste cose
in diretta? Che dire queste cose in diretta?
Hai ragione. Allora.
È finita basta fase parlare di Nirvana, 7. Parliamo di altri gruppi.
Di altri derivati
positivi.
Dal grunge. Ok.
In particolare bisogna parlare di un gruppo che insieme a Nirvana è, scusate per la tosse.
Brava.
Non sto per niente bene. E poi qui fa veramente freddo.
Io non lo sento più ormai.
Diciamo che vi avevo detto prima che uno dei gruppi cardine della scena di Seattle sono questi Green River, della quale erano membri, di cui erano membri Jeff Ament e Stone Gossard, che appassionati del genere ricorderanno come componenti di un altro gruppo, ma anche Mark Arm e Steve Turner, che fonderanno poi i Madonei. La band però si sciolse nel 1987 e successivamente Jeff Ament e Stone Gossard iniziarono così a suonare con Andrew Wood, per poi fondare con quest'ultimo i Mother Love Bone. Il gruppo tra il 1988 e l'89 registrò un album e intraprese un tour, grazie al quale la Polygram decise di metterli sotto contratto. Però purtroppo la carriera dei Mother Love Bone si dovette interrompere bruscamente, perché il 19 marzo del 1990 Andrew Wood morì per un overdose di eroina.
E qui abbiamo la prima vittima del movimento grunge.
Sì, esatto.
La prima vittima
purtroppo
di
ce ne saranno parecchie lustro. Anche dopo. Quindi questo avvenimento pose fine alla band e, provati dall'avvenimento, Jeff Ament e Stone Gossard decisero di sciogliere il gruppo, però contemporaneamente Stone Gossard iniziò a scrivere delle canzoni che poi rimasero così in sospeso. Dopo alcuni mesi iniziò a suonare con un nuovo chitarrista, Mike McCready, che aveva appena sciolto la sua band precedente, gli Shadow. Fu proprio quest'ultimo ad incoraggiare Stone a riallacciare i rapporti con Jeff Ament, e i tre iniziarono a suonare insieme e registrarono un demo di 5 canzoni che consegnarono, e si aprono altri scenari qui, all'ex batterista dei Red Hot Chili Peppers,
sentite che
Jack Irons, che poi suonerà anche per un periodo con i Pearl Jam, affinché gli aiutasse a trovare una voce, una voce ed un batterista. Irons, i Red Hot Chili Peppers sono californiani, si rivolse ad un suo amico sempre californiano. E l'amico in questione si chiamava Eddie Vedder, niente poco di meno che.
Tra l'altro era un benzinaio barra surfista.
Era un benzinaio surfista, pensate che figo. Faceva il benzinaio a San Diego ed era il cantante di un gruppo che si chiamava Bad Radio. Vedder sentì il nastro e scrisse dei testi per 3 delle 5 canzoni, che poi diventeranno Alive, Once e Footsteps. E gli aggiunse alle musiche delle canzoni che inviò a Seattle. I tre, quindi Gossard, Ament e McCready, rimasero colpiti e decisero di assoldare questa voce. Però mentre la formazione dei Pearl Jam andava delineandosi, immediatamente dopo la morte di Andrew Wood, Chris Cornell, ex coabitante del defunto Andrew Wood e leader dei Soundgarden, che erano già un gruppo acclamatissimo della scena grunge, preparò dei pezzi in memoria dell'amico. E da questa appunto chiese ad Ament e Gossard di incidere e di rilasciare due EP. I due accettarono l'invito e trascinarono nel progetto anche Mike McCready e anche Eddie Vedder, e formarono il progetto Temple of the Dog, di cui andiamo a sentirci una canzone bellissima che si chiama Hunger Strike. Thank you. Hunger Strike dei Temple of the Dog, questo gruppo che vedeva la presenza di componenti dei Pearl Jam, che ancora non si erano formati del tutto, ma erano soltanto l'embrione di ciò che sarebbero stati successivamente i Mother Love Bone, poi integrati con Eddie Vedder, e i Soundgarden di Chris Cornell, che era un grandissimo amico dell'ex cantante dei Mother Love Bone, morto per overdose nel 1990.
90, esatto.
Quindi una cosa molto triste. E dai Temple of the Dog ora volevamo passare a parlare sia dei Pearl Jam che dei Soundgarden. Purtroppo il tempo è un po' tiranno, perché mancano solo 7 minuti alla chiusura di questa puntata. Avremmo dovuto anche parlare del film Singles, L'amore è un gioco di Cameron Crowe del 1992. Avevamo preparato anche degli estratti da questa pellicola.
Però non riusciamo ad essere completi ed esaustivi.
Sì,
mannaggia.
Dovevamo mettere anche gli Screaming Trees, altro gruppo importantissimo della scena di Seattle, anche se loro non sono proprio di Seattle, però gravitano intorno a questa scena. Poi Screaming Trees, che insomma vedono alla voce il grandissimo Mark Lanegan, che è uno dei miei artisti preferiti.
Torna questo Mark Lanegan ogni tanto.
Certo, poi dobbiamo parlare anche delle Riot Girl, dobbiamo parlare del disco più importante delle Hall,
Lift to This del 94. E va bene, noi
tante
vediamo
di
intanto tutti questi piccoli link. Se siete curiosi, andateveli a cercare. Oppure
io direi di chiudere questa scena grunge con una canzone del gruppo di Chris Cornell, Soundgarden.
Oh yeah.
Perché loro, i Soundgarden, sono diciamo il primo gruppo grunge. e veramente, perché iniziano, si formano nel 1986. E sono di Seattle e sono, diciamo, coloro che tra tutti i gruppi grunge riescono a mettere insieme questa appunto questa venatura nichilista e grunge insieme a quello che alle origini rock, del rock anni 70, la Led Zeppelin, tant'è che anche la voce di Chris Cornell è molto limpida, molto un po' si poteva ispirare anche, non so, un Robert Plant, per dire.
Perché è comunque tra i gruppi grunge quello più vicino all'heavy metal.
Sì, 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 sì.
Alla
quello più
rock,
vicino all'hard rock,
giusto?
Sì. Sì, 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 decisamente. Mentre gli Screaming Trees erano più psichedelici. La canzone che vi andiamo a far ascoltare è la più famosa, ma è anche considerata la canzone forse più importante del gruppo di Chris Cornell e soci, ed è tratta dal loro disco del 1994.
Super Unknown.
Super Unknown. E niente, Sonica termina qui.
Sì.
E ci dobbiamo salutare. Ricordiamo che ci sono un po' di appuntamenti sia al Norman che all'Urban questo weekend. All'Urban ci sono i Pan del Diavolo, mentre al Norman c'è una serata dedicata agli anni 80.
E anche Honoré de Baldac, c'è il grande Baldo che suona questa sera.
Dillo forte.
Honoré de Baldac, andate all'Urban, oppure se volete andare al Norman.
Anche al Norman c'è una bella serata dedicata agli anni 80, perché c'è il compleanno del club che abbiamo citato l'altra volta, Suburbia, il club di Ponte San Giovanni, che era l'embrione del Norman. E quindi musica, sonorità anni 80, un po' dark, new wave, gotiche e però anche synth, perché abbiamo da una parte il gruppo,
la cover band delle Depeche Mode,
dei tastieroni
di queste tastiere finte, come dici te.
Non
e
autentico.
Allora andiamo a sentire qualcosa di autentico, ci congediamo con questa stupenda canzone. Vi consiglio di guardare anche il video, perché era tra i più stranianti di sempre, dove questi occhi si allargano in maniera spropositata e assolutamente surreale. Questa...
Il buco nero del sole,
esatto,
che tutto attira e inghiottisce.
Wow!
Black Hole Sun!
E con questa canzone chiudiamo la 10ª puntata di Sonica. Vi auguriamo un Natale acido.
Acido. Buone feste, ci risentiamo a fine gennaio. Da Patrizia
e da Fabrizio
e anche da Michele, questa è Black Hole Sun. Won't you come?